Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno a chi è in ascolto da Gael Kurtens, ben ritrovati a Chiese in diretta.
Buona domenica anche da Luisa Nitti.
Il dilemma della Brexit. Il Regno Unito si appresta a lasciare l'Unione Europea. Pomo della discordia è l'Irlanda del Nord. Ne parleremo questa mattina nel primo servizio in programma.
A seguire ci occuperemo della European Academy of Religion, un grande meeting che la settimana scorsa a Bologna ha raccolto più di 1300 esperti da tutto il mondo.
E in chiusura ci occuperemo del Collegio Papio di Ascona, della sua storia e delle sue sfide per il futuro.
Apriamo allora la puntata di Chiese in diretta con il tema Brexit e Unione Europea. Che cosa accadrà nei prossimi mesi e in particolare il confine fra l'Unione Europea e la Gran Bretagna separerà l'Irlanda del Nord dalla Repubblica d'Irlanda?
Il servizio che ascoltiamo è di Paolo Tognina.
La Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, rischia di avere una drammatica conseguenza: il ritorno della frontiera tra l'Ulster a nord e la Repubblica d'Irlanda a sud, che continuerà a far parte dell'Unione Europea. La grande domanda a questo punto riguarda il possibile impatto sulle comunità cattoliche e protestanti dell'Irlanda del Nord. Per secoli in Irlanda cattolici e protestanti si sono combattuti nel nome della religione, spesso utilizzata come scudo, dietro al quale si sono mossi politica e ragioni economiche. Un conflitto che si è trascinato per secoli, riesplodendo all'inizio del Novecento con la guerra anglo-irlandese e poi con il conflitto trentennale che ha visto sprofondare l'Irlanda del Nord in uno stato di guerra civile permanente, fino al 10 aprile 1998, giorno di Pasqua, quando a Belfast è stato firmato l'accordo di pace tra i principali partiti dell'Irlanda del Nord e i rappresentanti di due stati, Inghilterra e Repubblica d'Irlanda. Deirdre Heenan è politologa presso l'Ulster University di Belfast.
20 years ago, the vast majority of people signed up to a peace process.
Vent'anni fa la maggioranza del paese ha firmato per il processo di pace. Cattolici e protestanti si sono divisi il potere. Gli accordi prevedevano la possibilità di avere una doppia identità. Era possibile essere irlandese e vivere al nord e allo stesso tempo inglese, con una garanzia che lo status costituzionale non sarebbe più cambiato fino a quando la maggioranza della popolazione non avesse deciso di cambiarlo. La Brexit ha riaperto tutte le problematiche relative allo status costituzionale, all'identità e ai diritti.
La premier inglese Theresa May sta cercando, finora senza successo, di evitare che l'Irlanda venga di nuovo attraversata da un confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Se non verrà trovato un accordo con l'Unione Europea, infatti, dovrà essere ristabilito il controllo doganale. Frank Brady, un allevatore, teme che possano emergere difficoltà per il suo lavoro.
In my sphere, which is pig farming.
Nell'allevamento dei maiali vengono macellati 70.000 capi a settimana. Il 10% viene macellato in Irlanda del Nord. Gli allevatori di ovini in Irlanda del Nord uccidono circa 8.000 capi a settimana, che vengono poi macellati nel sud dell'Irlanda. Se ci sarà il confine con la Brexit, gli allevatori dovranno andare in Inghilterra a macellare gli animali.
Per alcune fattorie la creazione del confine potrebbe costituire uno smembramento delle proprietà, come dice Arthur Hughes, un altro agricoltore che vive tra Irlanda del Nord e Repubblica Irlandese.
Quello è il confine, lì dove passa il ruscello. Molta della nostra terra è qui, nel nord, intorno alla fattoria. Il resto della proprietà si trova laggiù, 3 chilometri oltre il confine. Se vai in fondo al campo e attraversi il ruscello, sei già a sud. Noi questo tratto di strada lo facciamo 5 o 6 volte al giorno.
Un problema, quello del confine, che cambierà la vita di centinaia di migliaia di persone, stravolgendo i normali rapporti di lavoro costruiti negli ultimi decenni tra nord e sud dell'isola e tra Irlanda e Inghilterra.
Put barriers up between people in the north and south.
Mettere barriere tra la gente del nord e quella del sud crea una divisione. Potrebbe riportarci al conflitto e nessuno vuole tornare indietro. Mi ricordo quando andavo a scuola nel nord, 25 anni fa, e ognuno di noi aveva la sua uniforme con il suo stemma e c'erano sempre attriti tra le due comunità. Dopo gli accordi di pace, ognuno ha cercato di fare del suo meglio. Oggi protestanti e cattolici vivono fianco a fianco, ci rispettiamo, facciamo affari gli uni con gli altri. Ce la caviamo bene insieme.
A Belfast, in Irlanda del Nord, convivono ancora dopo 20 anni di pace due comunità geograficamente e politicamente separate. I cosiddetti muri della pace evocano ancora lo spettro della separazione, uno spettro che potrebbe tornare e ripiombare il paese in un passato che tutti o quasi vogliono lasciarsi alle spalle. David Stitt lavora presso il Loyalist Conflict Museum di Belfast.
Both communities are still living a separate lives. We're being schooled separately.
Entrambe le comunità vivono ancora vite separate e vanno in scuole separate. Stiamo parlando qui in questo quartiere di una realtà costituita dalla classe operaia. Entrambi, repubblicani e lealisti, fanno parte in maggioranza della classe operaia. I muri di pace continuano a dividerci e a tenere separate le nostre comunità.
David Stitt ribadisce tuttavia che dagli accordi di pace nel 1998 a oggi è stata fatta molta strada e che protestanti e cattolici, unionisti e repubblicani sono avviati verso una sempre maggiore comprensione reciproca.
A 20 anni dagli accordi di pace e dal cessate il fuoco, questa è la nostra realtà. Certamente ci vorranno generazioni per guarire dal conflitto. Noi continuiamo a lavorare insieme in progetti di costruzione della pace, progetti intercomunitari. Abbiamo costruito buone relazioni. Non ci sono più omicidi, non ci ammazziamo più tra di noi e non c'è più nessun conflitto armato qui.
Anche Deirdre Heenan, politologa della Ulster University, è convinta che, malgrado il pericolo costituito dalla Brexit, in Irlanda del Nord nessuno desideri più seriamente ritornare indietro.
The vast majority of people in Northern Ireland have voted for and want peace.
La maggioranza della popolazione in Nord Irlanda ha votato per la pace e vuole la pace. Le persone vogliono vivere in pace e in armonia con i loro vicini, rifiutano con forza la violenza. È chiaro a tutti che conflitto e violenza non hanno nulla da offrire a quest'isola, se non dolore e prolungata sofferenza. Nothing to offer this island but suffering and prolonged suffering.
Il 29 marzo, la data dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, si avvicina. Le incognite aperte dalla Brexit lasciano molte incertezze, soprattutto sulle possibili ripercussioni sui fragili rapporti tra le due comunità. Ma cattolici e protestanti oggi sembrano determinati a non voler tornare indietro.
Andiamo a Bologna con il prossimo servizio. La scorsa settimana Gaela hai partecipato al meeting annuale della European Academy of Religion. Di che cosa si tratta?
Sì, è un'iniziativa unica nel suo genere che mette in rete università, centri di ricerca e studiosi del fatto religioso provenienti da ogni parte del mondo ed è promossa dalla Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII sotto la guida dello storico del cristianesimo Alberto Melloni.
E allora ascoltiamo il tuo servizio sul tema che è stato scelto per l'incontro di quest'anno: rafforzare l'individuo, nutrire la comunità.
Capire le religioni per capire il mondo. È questo lo scopo di fondo della European Academy of Religion, svoltasi recentemente a Bologna. Nella città che ospita una tra le università più antiche del mondo, numerosi studiosi hanno partecipato a quello che in soli 3 anni è diventato in Europa un punto di riferimento imprescindibile per chiunque si interessi di religioni. Quest'anno si sono dati appuntamento più di 1.300 iscritti, tra cui molti giovani. 790 relatori e relatrici che in 370 sessioni di lavoro e 240 panel su tematiche tra le più disparate hanno animato il dibattito. A fare da filo rosso il tema: rafforzare l'individuo, nutrire la comunità. Presenti a Bologna dal 4 al 7 marzo non solo teologi, storici e filosofi, ma anche giuristi, antropologi, psicologi, sociologi, giornalisti e politici. Dalla Svizzera hanno partecipato 20 studiosi ed esperti. Dicevamo, sul tavolo quest'anno c'era il rapporto tra i diritti del singolo e le identità culturali nello spazio pubblico. Ne abbiamo parlato con la presidente uscente della European Academy of Religion, la politologa Jocelyn Cesari, docente di religione e politica presso l'Università di Birmingham in Inghilterra. Jocelyn Cesari, perché questo tema?
Le choix du thème de la conférence, ça s'est fait il y a un an.
Abbiamo deciso il tema della conferenza un anno fa. L'idea era di ragionare su un dato di fatto. Siamo di fronte ad una sempre maggiore parcellizzazione dello spazio pubblico e all'interno di questo spazio comune i vari gruppi che lo popolano sempre più difficilmente comunicano tra loro. Anzi, sviluppano addirittura attitudini ostili gli uni verso gli altri. È un atteggiamento ricorrente ormai, per cui ci sono idee che non si vogliono più condividere con altri, perché si teme di essere non solo ignorati, ma non compresi o, peggio, aggrediti. La domanda che si pone è: come fare per ricostruire questo legame tra individui, cittadini, credenti, membri di diverse comunità di fede e la comunità nel suo insieme? Non basta essere solamente un buon membro della propria comunità religiosa, ma bisogna chiedersi: come posso partecipare al bene comune?
Comment participe au bien commun?
C'è da preoccuparsi, secondo lei è un fenomeno diffuso?
C'est une question qui est à la fois nationale et aussi internationale.
È una questione che è insieme nazionale e internazionale. Ed è vero che il tema religioso è molto presente in questo contesto. Quello che più preoccupa è la chiusura delle comunità di fede, sia in Europa sia negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, penso alla Russia o all'America Latina. Abbiamo quindi voluto indagare sulle capacità o potenzialità che ci sono per ricreare un legame sociale o un rapporto civile tra le diverse comunità, all'interno naturalmente della comunità nazionale più ampia, senza tralasciare il fatto che gli individui spesso accusano un indebolimento di fronte a tutto questo. Sono resi più fragili.
Al termine della terza edizione della European Academy of Religion, si sente di poter dire che il tema scelto ha smosso qualcosa?
Delle cose positive ci sono state. Per esempio, la decisione di alcuni gruppi di ricerca universitaria di lavorare insieme a dei giornalisti. Mi sembra che da parte degli accademici ci sia una maggiore consapevolezza di dover essere più in ascolto con quanto accade a livello politico, ma anche con i bisogni che hanno i media. Spesso gli accademici hanno tendenza a ritirarsi dalla scena pubblica, a prediligere i loro ambiti di studio, ma oggi dobbiamo uscire dalle nostre biblioteche. Oggi siamo in una situazione in cui dobbiamo svolgere questo ruolo che chiamerei civico. Dobbiamo avere un dialogo con chi sta fuori dal nostro mondo specializzato, se no non andremo molto lontani. Anzi, credo che l'assenza di comprensione delle tematiche religiose sia dovuta anche ad una certa tendenza degli esperti in materia a non saper comunicare verso l'esterno. Ma le cose stanno cambiando.
Crede che gli accademici debbano assumersi una particolare responsabilità nello spazio pubblico?
Assolutamente sì, e specialmente quelli che si occupano di tematiche religiose. Purtroppo sono assai distanti dai dibattiti politici, ma oggi è impossibile fare politica senza toccare anche la sfera religiosa. Credo che corrisponda a un bisogno dei politici stessi. Chiedono di capire come muoversi rispetto a determinate situazioni e quindi chiedono l'expertise degli universitari che però devono dare prova di maggiore coraggio, devono buttarsi di più.
Il tema scelto per la European Academy of Religion 2020, da questo punto di vista, è significativo. Si tratterà di religione e potere.
Oui, absolument, parce que le thème de l'année prochaine, il est vraiment sur les dangers.
Sì, assolutamente. Il tema dell'anno prossimo riguarda da una parte i pericoli che ci sono, ma dall'altra anche gli effetti positivi tra le religioni e il potere, che può essere potere politico o sociale, ma anche istituzionale. Quindi sì, parleremo per esempio dei tentativi di egemonia di certe religioni sulla politica, sullo spazio pubblico o sulle democrazie, ma anche dei tentativi delle istituzioni politiche o degli stati di sfruttare le religioni e le istanze religiose. Vi do appuntamento all'anno prossimo.
Il Collegio Papio di Ascona. Ne parliamo nell'ultimo servizio in scaletta oggi. La collega Corinne Zaug approfondisce la storia, il presente e le sfide future di questa impresa educativa e lo fa a colloquio con Lorenzo Planzi, ex allievo del Collegio e storico di professione.
La storia del Collegio Papio di Ascona ha il sapore delle leggende antiche. A dirlo è Lorenzo Planzi, storico di Minusio, che questa storia ha appena terminato di raccoglierla in un bel volume per le edizioni Armando Dadò, colmando così un vuoto storiografico importante. Non è che sul collegio non fosse mai stato scritto nulla, ma molti erano ancora i fondi archivistici inesplorati e ancora mancava da raccontare la storia più recente del collegio, quella del Novecento. Forte anche della sua esperienza diretta di ex allievo della scuola, Planzi ci racconta una storia che per certi versi gli appartiene e su cui pone uno sguardo vivo, vivace, condito da aneddoti e tante piccole storie che puntellano la grande storia di cui il collegio si è reso protagonista negli oltre 4 secoli che ha attraversato e per certi versi anche contribuito a forgiare. Raccontiamola allora questa storia che, come tutte le storie, inizia con una data e un eroe. Anzi, due. Lorenzo Planzi.
Il 30 ottobre 1584 Carlo Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, di ritorno dagli esercizi spirituali al Sacromonte di Varallo, giunge attraverso il Lago Maggiore in barca fino ad Ascona, è stanco, è ammalato, è al tramonto della sua vita, ma raccoglie le ultime sue forze ed energie per arrivare ad Ascona e fondare canonicamente il Collegio Pontificio Papio di Ascona.
La missione gli era stata affidata da Papa Gregorio XIII e la fondazione del collegio finì per essere, come ebbe a scrivere il cardinal Schuster nel 1938, la penultima stazione della Via Crucis pastorale di San Carlo.
È veramente l'ultimo atto della sua vita. Il Ticino ha ricevuto l'ultima reliquia di San Carlo, possiamo dire, perché dimentica addirittura la sua berretta cardinalizia arrivando ad Ascona e fa ritorno a Milano con grande fatica ancora una volta e 3 giorni dopo muore.
Abbiamo accennato in apertura che di eroi, di protagonisti buoni, la vicenda delle origini del Papio ne conosce due. Infatti, oltre al cardinal Borromeo ad aver avuto un ruolo fondamentale in questa storia, ci fu anche Bartolomeo Papio, il cui nome resterà indissolubilmente legato al Collegio di Ascona.
Diciamo che questa data del 1584 è certamente un inizio, ma è anche un compimento, perché segna il compimento della vicenda del cittadino asconese Bartolomeo Papio, che emigra giovanissimo accompagnando suo papà a Roma. e dove entra al servizio della famiglia Orsini quale domestico, e ad agio diventa uomo di fiducia della famiglia Orsini, e succede che quasi come in un romanzo, lavorando nel giardino di questa famiglia, scova un tesoro di beni preziosi, decide di restituirlo agli Orsini e questi, in segno di riconoscenza, gliene lasciano una parte con la quale Bartolomeo Papio riesce a rendersi indipendente, a mettersi in proprio, fondando un grande allevamento di cavalli, di altri animali nella campagna romana, e diventa ricco, anzi ricchissimo.
Insignito dal Papa del titolo di Cavaliere Pontificio, il 38enne Bartolomeo fa ritorno sulle rive del Verbano da cui era partito, deciso a lasciarvi un segno importante.
Bartolomeo Papio costruisce una casa ad Ascona, la più alta ed imponente del borgo, che non è qui accanto alla chiesa di Santa Maria della Misericordia, ma si trova in riva al Lago Maggiore, è l'attuale municipio del borgo. Lascia scritto che questa casa la vuole destinare come collegio, però Papa Gregorio XIII, che è il destinatario del testamento, invia il cardinale Borromeo, accompagnato da un architetto di sua fiducia, Tibaldo Pellegrini, e giudicano questa casa inadatta. E quindi ecco che San Carlo addocchia un'antica chiesa di Ascona, che era già sorta nel 300, la chiesa di Santa Maria della Misericordia. E quindi San Carlo, il genio di San Carlo, porta a proporre ai terrieri di Ascona uno scambio. Chiede la chiesa di Santa Maria con l'annesso conventino per fondare il collegio e in cambio dà alla comunità di Ascona la casa sul lago che diventerà l'attuale municipio.
Il volume di Lorenzo Planzi è suddiviso in tre parti. La prima dedicata al periodo milanese, di cui vi abbiamo appena raccontato alcuni episodi. Il secondo alla stagione benedettina, che va dal 1924 al 1964. E infine l'ultima, il cosiddetto periodo diocesano.
Beh, certo, il Collegio Papio diciamo che è un'istituzione nel Canton Ticino, accompagna, malgrado una serie di vicissitudini, alcune felici, altre drammatiche, la storia del Canton Ticino, e quindi è simbolico nelle diverse storie della sua vita, e ne ha avute diverse. Ha avuto innanzitutto gli oblati milanesi, portati da San Carlo, poi la svolta della secolarizzazione nell'Ottocento, poi sono arrivati i salesiani italiani, assunzionisti francesi. Poi c'è un periodo di abbandono durante la Prima Guerra Mondiale e poi la svolta veramente importantissima, anche simbolica, direi, è l'arrivo dei Benedettini di Ensidela ad Ascona, che diventano tra gli anni 20 e gli anni 60 la vera anima del collegio.
Continuiamo a sfogliare il volume di Lorenzo Planzi e arriviamo alla sua terza e ultima parte, quella diocesana, che inizia nel 1964.
Nella primavera del 1960 il collegio vive la ferita di due drammatici incendi che sono appiccati da due allievi, da due studenti del collegio, addirittura quindi dolosi, e che segnano una ferita profonda nei benedettini che 4 anni dopo li porta a lasciare il collegio. E così è il vescovo di allora, Monsignor Ielmini, si convince a riprendere le redini del collegio. Quindi per il primo anno scolastico viene scelto il già anziano canonico Martino Signorelli, che fa da traghettatore, ma un anno dopo, quindi nel 65, la scelta del vescovo cade sul parroco di Magadino Aldo Lanini, che per 13 anni diventa il rettore del collegio.
Suo malgrado, quindi, Donaldo assume la direzione del collegio, che nelle sue memorie confessa di sentire come il peggiore dei martiri. E infine, dopo 13 lunghi anni, Don Lanini ottiene di essere sollevato dall'incarico e viene sostituito da Don Franco Riva, che dopo solo un anno rinuncia. La scelta cade allora su Don Pier Giacomo Grampa, che già era stato vicerettore di Donaldo, e il suo sarà il rettorato più lungo della storia. Terminerà infatti nel dicembre del 2003, quando Don Mino verrà nominato vescovo di Lugano.
Riassumere questo rettorato in poche parole è difficile. Se quello di Aldo Lanini, dal punto di vista dell'architettura, ha registrato la costruzione della palestra e della piscina, quello di Don Mino ha registrato addirittura la costruzione della seconda ala del collegio, accanto allo storico chiostro. Quindi possiamo dire che dopo il Borromeo Don Mino è stato il secondo architetto del collegio addirittura. Ma poi naturalmente bisogna pensare anche all'aggiornamento dei contenuti educativi, culturali, didattici, insomma all'introduzione della scuola media, passaggio dal ginnasio alla scuola media. Quindi innumerevoli innovazioni, fino addirittura al restauro della chiesa affidata all'architetto Pessina.
A lui seguirà poi Don Patrizio Foletti, ma qui la storia si fa cronaca dei giorni nostri.
In chiusura del servizio della collega Corinne Saug, vi ricordiamo che il libro dello storico ticinese Lorenzo Planzi è uscito per le edizioni Armando Dadò con il contributo dell'Associazione Amici del Collegio Papio.
Vi segnaliamo alcuni appuntamenti in programma per questa settimana.
A Lugano la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza dei momenti di meditazione, parola, musica e silenzio per il tempo della passione. Il primo appuntamento è per giovedì 21 marzo alle ore 12:15 presso la chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
Dal vicariato del Mendrisiotto ci giungono due proposte. Mercoledì 27 marzo Don Saverio Xeres parlerà dei santi di ieri e di oggi. La settimana successiva, il 3 aprile, Don Emanuele Di Marco interverrà sul tema con lo sguardo al cielo e i piedi ben piantati sulla terra. Gli incontri si terranno alle 20:15 nella sala dell'Annunziatura di Balerna e saranno moderati da Don Claudio Laim. L'entrata è libera.
Vi segnaliamo ancora che è uscita in questi giorni la nuova lettera pastorale del Vescovo Lazzeri. Sul sito cat.ch è disponibile una presentazione del documento a cura di Monsignor Nicola Zanini, vicario generale della diocesi di Lugano.
Siamo in chiusura di questa puntata. Gael Kurtens e Luisa Nitti vi salutano e vi augurano una serena domenica. Chiesa in diretta torna fra una settimana. A risentirci.